Cari fratelli e sorelle, vogliamo riprendere lo studio del nostro seminario intitolato Parliamo di Armageddon. Siamo arrivati allo studio numero 9 che ha per titolo La Chiesa, persecuzione e trionfo, parte seconda. Vogliamo leggere il testo di riferimento nell'epistola di Paolo ai Romani, al capitolo 8, dal versetto 35 al versetto 39. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada, come è scritto? Per amore di te stesso siamo messi a morte tutto il giorno, siamo stati considerati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Infatti, sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Una breve sintesi dello studio di questa mattina. Per capire meglio il problema della verità gettata a terra e della verità ristabilita, useremo un esempio preso a prestito dal mondo della politica, precisamente quello della dittatura e di quelli che vi si oppongono. Una dittatura suscita immancabilmente dei dissidenti. Roma papale, gettando a terra la verità, si comportò in modo assolutamente arbitrario, autoritario e dispotico, calpestando la legge come qualsiasi dittatura, e rispose a quelli che protestavano in nome della verità oltraggiata e offesa con misure repressive, come qualunque dittatura. Censura, persecuzione, prigione, torture, morte. Fascismo, nazismo e comunismo avevano il confino, i lager, i gulag. Roma papale prediligeva il rogo, perché la Chiesa ha sempre avuto orrore del sangue. Il fascismo, a meno in Italia, durò 23 anni, il nazismo 12 e il comunismo oltre 70 anni. Roma papale perseguitò i cosiddetti eretici dissidenti per lunghi secoli, 1260 anni, senza tregua, senza misericordia, e quello che sgomenta nel nome di Dio. Quante furono le vittime di questo odio atroce? Non lo sapremo mai su questa terra, ma ogni cosa è fedelmente registrata nel cielo. Ma nessuna misura repressiva riesce a soffocare la voce della protesta e della verità. Così il movimento di resistenza al dispotismo di Roma papale continuò attraverso i secoli, ristabilendo a poco la verità gettata a terra. Oggi la verità da molto tempo è stata completamente ristabilita, sia pure a prezzo di indescrivibili sofferenze, e risplende in tutta la sua bellezza come 2000 anni fa. Questa è in breve la storia della vittoria della verità che trionfa su torture, prigione, forche e roghi. Sta scritto, lo abbiamo letto nel testo di riferimento, ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Vediamo il trionfo della verità ristabilita attraverso la sofferenza. Vediamo prima la volontà di Dio. La volontà di Dio è che tutti siano salvati. Ma non si può arrivare alla salvezza senza la conoscenza della verità, come sta scritto in 1 Timoteo 2, 3, 4. Dio, nostro Salvatore, vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. La resistenza spirituale a Roma papale nei secoli, la resistenza alla dittatura di Roma papale è costituita da una schiera di uomini e donne semplici e colti in Europa e negli Stati Uniti, che nel corso dei secoli si opposero eroicamente alle eresie insegnate dalla Chiesa dominante e con il solo scopo di essere fedeli alla Bibbia e al suo patrimonio di verità eterne. Noi, per ragioni di forza maggiore, possiamo solo riassumere quest'opera colossale di fede e di perseveranza ricordando solo pochi nomi. A questi eroi si possono applicare le parole dell'Epistola agli Ebrei, capitolo 11, dal versetto 35 al versetto 38. Leggo nella versione interconfessionale. Altri furono torturati fino alla morte, ma rifiutarono di essere liberati perché volevano arrivare a una vita migliore dopo la resurrezione. Altri ancora subirono offese e frustate, furono legati con catene e messi in prigione, furono massacrati a colpi di pietre, tagliati in due o uccisi con la spada, oppure andavano in giro vestiti con pelle di pecora o di capra, poveri, perseguitati e maltrattati. Il mondo non era degno di questi uomini e si andavano qua e là nei deserti e sui monti, vivevano nelle caverne e nelle grotte della terra. Tutti questi uomini Dio li ha approvati a causa della loro fede. Fratelli e sorelle, non dimentichiamo mai che il trionfo della Chiesa di Dio passa sempre attraverso il sacrificio, come fu per Gesù. E adesso vediamo la situazione dell'Europa medioevale sotto il tallone di Roma papale. Ecco come Elena White descrive la situazione religiosa dell'Europa del Medioevo, nel Gran Conflitto, pagina 46. In mezzo all'oscurità che sembrava essersi abbattuta sulla terra durante il lungo periodo della supremazia papale, la luce della verità non poteva estinguersi del tutto. La storia del popolo di Dio durante il periodo dell'oscurità che seguì lo stabilirsi della supremazia di Roma è scritta in cielo, mentre pochi accenni ad essa si trovano nei documenti umani. Poche tracce della loro esistenza possono essere rinvenuti al di fuori delle accuse mosse loro dai persecutori. La politica di Roma consisteva nel cancellare ogni traccia di dissenso con le sue dottrine e con i suoi decreti. Tutto ciò che avesse sapore di eresia, si trattasse di persone o di scritti, Roma cercava di eliminarlo. espressioni di dubbio o obiezioni circa l'autorità più o meno legittima dei dogmi papali erano motivo sufficiente per mettere in pericolo la vita di ricchi e poveri, di gente altolocata o di umile condizione. Roma cercava anche di distruggere qualsiasi notizia relativa alla sua crudeltà nei confronti dei dissidenti. I concili papali decretarono che libri e scritti contenenti tali ricordi fossero dati alle fiamme. Non appena il papato ebbe pieni poteri, si affrettò a stendere il suo braccio per opprimere chiunque avesse rifiutato di riconoscere la sua autorità. Fin qui Elena White. Più dittatura di così. E adesso vediamo questa scala ideale del ristabilimento della verità. Cerchiamo di immaginare ora una scala ideale di 10 gradini. Ogni gradino costituisce un passo verso il ristabilimento della verità gettata a terra. Al primo gradino ci sono i Valdesi, di fine XII secolo. Al decimo ci sono gli avventisti del settimo giorno, nel 1844, alla fine del lungo periodo profetico dei 2300 giorni anni. Cominciamo col primo gradino. Si cerca e si riuscì a risollevare la verità gettata a terra dal piccolo corpo. I Valdesi. Seguaci di Valdo di Lione, un laico convertitosi al Vangelo, stabilitisi nelle valli Pellice, Chisone e Germanasca, Alpi Cozie, poco lontano da Pinerolo, provincia di Torino, furono il movimento di resistenza spirituale che per 7 secoli, in mezzo alle persecuzioni più feroci, predicò il puro Vangelo di Cristo, fino a quando Carlo Alberto, il 17 febbraio 1848, riconobbe i loro diritti civili. Centinaia di anni prima della Riforma, essi possedevano la Bibbia in manoscritto e la diffondevano in Italia e in Europa con i loro colportori evangelisti. Essi affermavano che la Chiesa romana era la Babilonia apostata dell'Apocalisse, rigettavano le tradizioni e il papato, il culto delle immagini e delle statue. Esiste la prova storica di una certa osservanza del sabato fra i Valdesi. Atrocemente perseguitati, questi montanari di Dio furono chiamati ben a ragione il popolo della Bibbia. Gli avventisti farebbero bene a visitare le valli valdesi, a sostare all'interno della chiesa Zlatana, cioè la chiesa della Tana, una grande caverna alla quale si accede a fatica da una bassa apertura, e lì pregare, leggere dei passi biblici, cantare inni come «Fino alla morte saremo fedeli», oppure «Dei padri o vivi da fede immortale», oppure «Cristo viene, già i segni vediamo», e «Forte rocca è il nostro Dio». È un'esperienza spirituale, vi assicuro, fratelli e sorelle, unica e indimenticabile. Saliamo un altro gradino e parliamo di John Wycliffe, eroe inglese della pre-riforma del XIV secolo, chiamato la stella mattutina della riforma. fu l'araldo della riforma della Chiesa non solo per la Gran Bretagna, ma per l'intero mondo cristiano. Uomo di profonda cultura, cappellano del re e suo ambasciatore in Olanda, professore di teologia a Oxford, tradusse la Bibbia in inglese, siamo nel 1378. Wycliffe vedeva che Roma aveva abbandonato la parola di Dio per attenersi alle tradizioni umane. Eloquente predicatore, senza paura, accusò il clero di avere messo da parte le scritture e chiese che la Bibbia fosse restituita al popolo e che la sua autorità venisse nuovamente stabilita nella Chiesa. Affermava che la concupiscenza, l'orgoglio e l'inganno erano gli dèi di Roma papale. E i fulmini papali non tardarono a scatenarsi. Tre bolle furono mandate in Inghilterra, una all'università, una al re e una ai prelati, cercando di ridurre al silenzio l'eretico. Ammalatosi gravemente, vide i frati mendicanti corrotti e arroganti, di cui egli aveva a lungo e severamente denunciato gli abusi, a correre al suo capezzale per farlo ritrattare. Hai la morte sulle labbra, gli dicevano, pentiti dei tuoi errori e ritratta. Wycliffe ascoltò in silenzio. Quindi chiese a chi lo assisteva di aiutarlo a mettersi a sedere sul letto. Poi con voce ferma e forte ripeté le parole del Salmo 117:17. Io non morrò, anzi vivrò. E poi aggiunse di suo e dichiarerò ancora le malefatte dei frati. E i monaci sconfitti batterono in ritirata. Wycliffe infatti guarì miracolosamente e continuò a battersi per la verità. Riuscì a morire di morte naturale, cosa rara per uomini come lui a quel tempo. Ma l'odio di Roma papale non poteva essere placato fin tanto che il corpo del riformatore giaceva quieto nella tomba. Perciò, con decreto del Concilio di Costanza, oltre 40 anni dopo la sua morte, le ossa di Wycliffe furono esumate e date pubblicamente alle fiamme. E poi si dice della crudeltà dei nazisti. Saliamo un altro gradino e parliamo di Jan Hus. Siamo nel 1400. Jan Hus, boemo, di umili natali, entrò nel sacerdozio, divenne professore e rettore dell'Università di Praga. Accettò le opere di Wycliffe, che avevano trovato in Boemia larga diffusione, e denunciava con forza l'orgoglio, l'ambizione e la corruzione della gerarchia romana. Il suo motto era obbedienza a Dio. Convocato davanti al Concilio di Costanza e in possesso del salvacondotto dell'imperatore Sigismondo e della personale garanzia di protezione da parte del Papa, proprio per ordine del Papa e dei cardinali, fu arrestato, gettato in carcere e bruciato vivo sulla pubblica piazza, dopo essere stato a lungo schernito dai prelati. Quando le fiamme sprizzarono crepitando intorno a lui, egli cominciò a cantare: Gesù, figliuolo di Davide, abbi pietà di me, e continuò il suo canto fino a che la sua voce non fu soffocata per sempre. Saliamo un altro gradino e arriviamo a Martino Lutero, il padre della Riforma. Siamo in Germania, Nel 1517 Martino Lutero, frate agostiniano tedesco, fu il campione della giustificazione per fede. Era un dottore in teologia e può essere considerato un personaggio di primo piano nella storia del cristianesimo. Per mezzo di lui Dio compì la grande opera della riforma, riforma della Chiesa, e il suo motto era sola scrittura, cioè solo la Bibbia. Lottatore per natura, si buttò a capofitto contro gli errori di Roma, in particolar modo contro la vendita delle indulgenze, che era diventato un vero e proprio mercato, un mercimonio scandaloso, contro le quali scrisse le famose 95 tesi, affiggendole alla porta di una chiesa di Wittenberg. Un'aperta sfida contro Roma e contro le sue eresie. Scomunicato nel 1520, bruciò la bolla papale sulla pubblica piazza davanti ai suoi studenti. Convocato a Worms nel 1521, davanti alla dieta, alla presenza del giovane imperatore Carlo V e al legato pontificio, pronunciò il celebre discorso, prima in tedesco, poi in latino, che terminò con le famose parole: io non posso sottomettere la mia fede né al Papa né ai concili, perché è chiaro come la luce che essi si sono spessi sbagliati e contraddetti. Perciò, a meno che io non venga convinto mediante la testimonianza della scrittura, io non posso né voglio ritrattare. Questa è la mia posizione. Non posso altrimenti. Che Dio mi aiuti. Amen. In altre parole, era il suo no, secco, semplice e deciso, a Roma papale, che in tedesco suona come una fucilata. Nein! Come Wycliffe aveva tradotto la Bibbia in inglese, Lutero la tradusse in tedesco e incominciò dal Nuovo Testamento e ci mise solo 5 mesi. La sua opera valorizzò i meriti di Cristo oscurati da santi e madonne e mostrò la nullità delle opere meritorie in fatto di salvezza. Saliamo un altro gradino, arriviamo a Giovanni Calvino, grande teologo e scrittore francese del XVI secolo e contemporaneo di Lutero, e padre della Chiesa riformata o presbiteriana. Mentre Martino Lutero fu il martello, l'uomo di azione della riforma, Giovanni Calvino ne fu il cervello, il profondo pensatore, autore tra l'altro della monumentale opera L'istituzione della religione cristiana, che codificava la riforma. Insisteva sulla necessità della grazia di Dio concessa liberamente al credente. Trasformò Ginevra in una città di rifugio dove i protestanti di mezza Europa, perseguitati dall'Inquisizione, trovarono salvezza. Saliamo il sesto gradino e arriviamo a Roger Williams, un nome non molto noto, pastore, apostolo della libertà religiosa, nato nel 1603. Roger Williams, puritano, uno dei padri pellegrini che dalle persecuzioni cattoliche di Europa cercarono rifugio in America, lottò con tutte le sue forze contro l'intolleranza protestante dei primi colonizzatori. I riformatori pur rigettando il credo di Roma, non seppero liberarsi completamente dallo spirito di intolleranza di Roma. E furono intolleranti anche fra di loro. La frequenza alle funzioni religiose, per esempio, della Chiesa stabilita era obbligatoria, sotto pena di multa o di carcere. E così aveva fatto anche Calvino: chi non andava in chiesa, multa. E Calvino, se ben ricordo, dava anche botte, prescriveva botte. E questo qui, in pieno 1600, prima, molto tempo prima della rivoluzione francese, dei diritti dell'uomo, eccetera, parlava di libertà di coscienza, di libertà di religione. Egli sosteneva che ogni uomo deve essere libero di adorare Dio secondo coscienza. Fu inoltre un accanito sostenitore della separazione tra Chiesa e Stato e fu tra i primi leader del battismo, cioè dei sostenitori della necessità del battesimo degli adulti e per immersione. Vedete che la verità a poco a poco veniva ristabilita dalle ombre, dalle tenebre del Medioevo. Arriviamo al settimo gradino, il pietismo tedesco. Che cosa fu? Secoli XVII e XVIII. Il pietismo tedesco fu un movimento nelle chiese protestanti cadute da una parte nel dogmatismo e dall'altra parte nel razionalismo, che insisteva sulla necessità dell'esperienza personale con Cristo e sulla necessità di evangelizzare. Figura eminente di questo movimento di risveglio dei fratelli moravi o fratelli dell'unità fu il conte di Zinzendorf, consacrato all'opera delle missioni. Nel 1733 e anni seguenti i primi missionari moravi partirono, pensate, per la Groenlandia, per la Georgia, per le coste della Guinea, per il Capo di Buona Speranza, per la Lapponia, per il Labrador, fondando dappertutto fiorenti missioni, e incontrarono successi grandi e duraturi e anche parecchie difficoltà, come sempre. Ottavo gradino, arriviamo a John e Charles Wesley, due fratelli, entrambi pastori, figure di primo piano del pietismo inglese, fondatori del metodismo nel 1700. Furono chiamati metodisti a causa della grande regolarità del loro tenore di vita. Lavorarono in collaborazione con George Whitefield. La loro eloquente predicazione scosse la Chiesa anglicana, ma ben presto le chiese anglicane li rifiutarono e allora dovettero predicare all'aperto, come faceva nostro Signore d'altronde, alle classi povere e diseredate. Wesley insisteva soprattutto sulla genuina conversione, sulla nuova nascita e sulla santificazione e sulla completa separazione dai costumi del mondo. Arriviamo al nono gradino con William Miller. Siamo negli Stati Uniti all'inizio del 1800. William Miller era un laico convertitosi al Vangelo e appassionato allo studio delle profezie di Daniele e Apocalisse, che parlano del ritorno di Cristo. Fu solo dopo molti anni di riflessioni, esattamente nel 1831, che espose pubblicamente i risultati dei suoi studi in una predicazione. In seguito alla sua predicazione e a quelle dei suoi collaboratori si verificò negli Stati Uniti tra il 1840 e il 1844 un grande risveglio religioso. si aspettava il ritorno di Cristo per il 22 ottobre 1844. E arriviamo al decimo gradino, arriviamo al movimento avventista. Il movimento avventista, diventato quasi subito Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno, sorto dal movimento millerita, inizia la sua opera alla fine dei 2300 giorni anni, nel 1844, dopo la delusione del mancato ritorno di Cristo. Il movimento avventista, fratelli e sorelle, non è altro che una sintesi di tutti questi movimenti storici in seno alla cristianità e che avevano per scopo, come abbiamo visto, di ristabilire la verità gettata a terra dal piccolo corno, ritornando alle radici, al modello della Chiesa apostolica. Il movimento avventista ha continuato l'opera di recupero della verità calpestata e l'ha completata, mettendo in luce le altre verità bibliche, come per esempio l'immortalità condizionata dell'anima e il sonno dei morti, il santuario e il giudizio investigativo che precede il ritorno di Cristo, l'eternità della legge di Dio e l'importanza del quarto comandamento, poi lo spirito di profezia, poi la riforma sanitaria e poi la restituzione della decima, in modo tale che possiamo affermare che la Chiesa cristiana avventista del Settimo Giorno predica e pratica le stesse verità che erano patrimonio della Chiesa apostolica. E concludendo, possiamo dire con ragione che noi, avventisti del Settimo Giorno, siamo valdesi, perché i nostri colportori portano il messaggio della Bibbia di casa in casa, come facevano i predicatori itineranti valdesi, a prezzo della vita. Noi, avventisti del Settimo Giorno, siamo wiclifitti, perché crediamo che solo lo studio attento della Sacra Scrittura può provocare la vera riforma, in attesa della stella mattutina, cioè in attesa del ritorno di Cristo. Noi avventisti siamo ussiti, perché crediamo che uno dei segni caratteristici della Chiesa del rimanente è l'osservanza dei comandamenti, cioè l'ubbidienza a Dio. E noi avventisti siamo luterani, perché crediamo nella giustificazione per fede e accettiamo solo la Scrittura come unica regola di fede del cristiano. Noi avventisti siamo calvinisti, perché crediamo che tutti gli uomini possono essere salvati dalla grazia di Dio liberamente concessa ai credenti. Noi avventisti siamo battisti, perché predichiamo e pratichiamo il battesimo per immersione agli adulti e siamo all'avanguardia nel difendere nel mondo intero i principi della libertà di coscienza. Noi avventisti siamo pietisti, perché ci opponiamo alla teologia liberale protestante e insistiamo sulla necessità di fare un'esperienza personale con Cristo, di evangelizzare come evangelizzavano in tutto il mondo e noi evangelizziamo in tutto il mondo. Noi avventisti siamo metodisti, perché crediamo nella nuova nascita, nella separazione dai costumi del mondo e insistiamo anche sulla necessità della santificazione. E noi avventisti siamo milleriti, perché riteniamo, attraverso lo studio delle profezie bibliche, di avere la visione profetica della storia e ci prepariamo all'imminente ritorno di Cristo. Concludendo, possiamo dire: la verità gettata a terra secoli fa, tanti secoli fa, continua ad essere calpestata dal piccolo corno e lo sarà fino al ritorno di Cristo. Ma c'è stato qualcuno che l'ha rialzata, che l'ha ristabilita. Ma coloro che amano la verità, la accettano e la seguono e sono salvati. Gesù dice: chiunque è per la verità ascolta la mia voce. Fratelli e sorelle, ci aiuti il Signore a continuare a essere per la verità e ad ascoltare la voce di Gesù. La mia preghiera. Amen.